10.03, siamo sulla Rete 1 e Mille Voci Scienza e Ricerca vi dà il ben ritrovati per una puntata che come sempre si aprirà con notizie scelte dall'attualità scientifica per poi approfondire un tema scelto insieme ai nostri ospiti. Claudia.
Con voi Maria Pia Belloni e Claudia De Mirkan, buongiorno anche da parte mia. Il tema che approfondiremo oggi è legato proprio a oggi, a questa giornata, la giornata mondiale dell'obesità, di prevenzione all'obesità. Un problema, una condizione, una patologia che coinvolge corpo e psiche di oltre 1 miliardo di persone nel mondo.
1 miliardo, cifra importante. Tania Ciriaco al centralino, Roberto Conti alla regia tecnica. Noi partiamo dopo aver ascoltato i Tears for Fears. Bel branone evergreen. Fino alla fine ce la gustiamo, questa canzone è stata proprio costruita e pensata per questo, per accompagnarci lieve lieve fino alla sua uscita. E invece noi siamo in inizio di trasmissione che dedichiamo come sempre alle novità dal mondo della scienza, della ricerca, della medicina, della tecnologia. Le notizie sono tante, tantissime, e noi diciamo facciamo una selezione, per ogni puntata ne scegliamo due. Iniziamo dalla tua, Claudia, cosa hai scelto oggi?
Sì, di questa ne abbiamo parlato approfonditamente in un paio di occasioni nei nostri mercoledì di Mille Voci, ma torniamo ad aggiornarvi sulla missione Artemis, o Artemis sarebbe più corretto dire. Allora, non vedevamo l'ora di tornare sulla Luna, ma dobbiamo aspettare ancora un po'. L'amministratore della NASA, Jared Isaacman, ha annunciato infatti in questi giorni una riorganizzazione del programma Artemis. Ha dichiarato che il ritorno di un equipaggio sulla Luna non avverrà più con la missione Artemis 3, che era in programma per il 2027, ma con la missione successiva, Artemis 4, non prima del 2028, e non si può escludere un ulteriore rinvio ad Artemis 5. Allora, Artemis 3 diventerà una missione preparatoria che vedrà un test di attracco in orbita bassa terrestre tra la capsula Orion e il sistema di allunaggio. Nel frattempo l'Agenzia Spaziale Americana sta portando comunque avanti, come da programma, la missione Artemis 2, no? Il cui lancio, nuovamente rinviato, è adesso previsto per aprile, il mese prossimo. Al momento il razzo SLS si trova nell'edificio di assemblaggio in cui stanno avvenendo le riparazioni necessarie per risolvere i problemi tecnici emersi a fine febbraio. Ma allora, perché Artemis 3 non ci porterà fisicamente come esseri umani sulla Luna? Allora, ci sono questioni di sicurezza degli astronauti e della buona riuscita delle missioni. Sono troppe al momento le manovre e i sistemi che non potrebbero essere testati a sufficienza. Manca ancora a monte, tra l'altro, il modulo di allunaggio. E ci sono numerose difficoltà tecniche a causa dei tempi troppo lunghi tra una missione e l'altra, che costringono gli ingegneri a continui aggiornamenti a sistemi e componenti. L'intenzione è ora di cambiare, diciamo, la filosofia del programma, avvicinandola a quella del programma Apollo, in cui le missioni erano cadenzate con grande frequenza, permettendo così uno sviluppo, diciamo, in serie, che era più semplice da gestire dal punto di vista tecnico ma anche economico. Artemis era stato pensato come un programma più lento, possiamo chiamarlo così, no? Più lento, perché oggi non c'è più l'urgenza della corsa allo spazio nel contesto della guerra fredda, ma anche pensato un programma a meno costo, perché il budget attuale della NASA è molto inferiore a quello delle era Apollo. Ma appunto questa lentezza si sta dimostrando controproducente, perché rende più difficile mantenere i sistemi pronti fino alla missione successiva. Ecco dunque perché la NASA rinvia il ritorno dell'essere umano sulla Luna, che ripeto, non avverrà più con Artemis 3 nel 2027, ma con Artemis 4 nel 28, se non oltre addirittura. Commissioni appunto frequenti e uno sviluppo in serie. Nel frattempo noi attendiamo il lancio comunque di Artemis 2 ad aprile 2026, speriamo, che farà, lo ricordo, un giro orbitale di 10 giorni attorno alla Luna.
Attendiamo questo e poi, insomma, seguiremo per il resto.
Punta. Assolutamente.
I dettagli del rinvio sono stati resi chiari, chiarissimi, direi.
E tu invece?
Non ho trovato nulla.
Niente,
no, è che
andiamo avanti.
Nel marasma delle news relative all'ambito della scienza, delle volte perdi un po' la testa, anche perché poi prima di capirle ci vuole un attimo e poi ci addentriamo. Allora, io vi propongo di inoltrarci nel vasto mondo della neurologia molecolare per parlare di una ricerca che, se confermata, costituirebbe una grande rivoluzione per la cura delle paure e delle ansie, grande problema di questi tempi, senza, e sottolineo senza, l'ausilio dei medicinali. Qua sta la rivoluzione, cara Claudia. Allora, le ricerche sono in corso in Svizzera all'ospedale universitario di Losanna, più esattamente al centro delle neuroscienze psichiatriche. Lo studio è condotto dal dottor Ron Stoop, che da subito ha sottolineato, apro qui le virgolette, ci vorranno anni per capire se questa soluzione funziona anche sugli esseri umani, ma per ora gli studi di laboratorio sono molto promettenti. Vediamo allora da vicino in cosa consiste questa ricerca. Si tratta della scoperta di una nuova molecola, quindi la materia prima che fa funzionare le nostre cellule, una nuova molecola che sarebbe in grado, che sarebbe capace, e a me sembra sempre, quando leggo queste notizie, insomma, ho sempre un attimo di sospiro e di respiro, dico, ma sarà poi, ma in che mondo viviamo? Un mondo fantastico. Allora, questa nuova molecola sarebbe capace di riscrivere, fa anche un po' paura, di riscrivere i nostri ricordi, che come sappiamo si consolidano nell'ippocampo e passano poi alla corteccia cerebrale per l'archiviazione cosiddetta a lungo termine. Allora, una nuova molecola quindi per cancellare i brutti ricordi e quelli appunto che possono provocare ansia e paure, anche, anzi, soprattutto a distanza di anni. La scoperta è in via di sperimentazione, le indicazioni, come detto, sono molto positive e appunto permetterebbero di togliere alle persone afflitte da angosce e da paura l'impiego di psicofarmaci come, sappiamo bene, le benzodiazepine. Perché se gli antidepressivi agiscono ad oggi sui sintomi per abbassare gli stati d'ansia, ebbene la nuova molecola scoperta offrirebbe un altro approccio completamente diverso, un approccio al problema davvero all'incontrario, se così possiamo dire, andando infatti ad agire alla radice, ovvero nell'area cerebrale dove i nostri ricordi si consolidano e appunto si riscrivono. Con questa nuova molecola i nostri ricordi, ripeto, quelli brutti, perché anche in questo sta la novità, solo sui ricordi brutti e dolorosi ci potrebbe essere una modifica, una riscrizione, quindi prima di finire appunto in questo archivio della corteccia cerebrale. Questo sarebbe la grande, grandissima novità. Testata, ribadisco, sui topi, ma anche sul tessuto cerebrale umano, e questa è una grande novità in campo di sperimentazione, di ricerca e delle famose tappe 1, 2, 3 della ricerca che poi sfocia nella concretizzazione, quindi testata sui topi, ma anche sul tessuto cerebrale umano, la molecola scoperta ha dato risultati che erano proprio attesi rispetto ai calcoli fatti prima ancora dell'esperimentazione. L'attesa era quella di fragilizzare, appunto, indebolire i ricordi traumatici, e questo appunto senza intaccare i ricordi invece belli. È fantastico, secondo me. Una scoperta rivoluzionaria per pazienti affette, come detto, da stress post-traumatico, reduci da gravi incidenti o da situazioni molto violente, e con la scoperta di questa nuova molecola che verrebbe inserita per agire sui recettori specifici del cervello, legati naturalmente al funzionamento della memoria emotiva e dei circuiti cerebrali profondamente implicati nelle patologie da traumi fisici che imprimono appunto ricordi difficilissimi da scansare. Ebbene, con questa molecola i ricordi più pesanti, ma soprattutto gli effetti ansiogeni a lungo termine verrebbero resi quasi neutralizzati. Insomma, una molecola al posto di psicofarmaci, non mi ven che da dire. E viva la ricerca, bravi questi ricercatori del Centro di Neurologia Psichiatrica del CHUV di Losanna, da dove ci arriva questa interessantissima notizia, questa ricerca ancora in nuce ma vicina quasi al suo esito.
Molto molto interessante, sarà da seguire anche questo,
sarà da seguire
sott'occhio, anche perché è a casa nostra, no?
È a casa nostra,
facendo questi
esatto
studi. Bello, ci ascoltiamo in Negrita rotolando verso sud e poi arriva il nostro ospite
che è a nord
e a est e a ovest.
Ogni nome è un uomo e ogni uomo è solo quello che
magia che non esiste nel caso delle patologie. Siamo sempre a mercoledì, mille voci, scienza e ricerca. Siamo al nostro momento dell'approfondimento tematico ed eccoci qua per dire che in Svizzera, come in molti paesi Asia in primis, sovrappeso e obesità sono molto diffusi, tanto che il tema ha la sua giornata mondiale che cade proprio oggi 4 di marzo. La questione rappresenta naturalmente una sfida importante per il sistema sociosanitario e per la prevenzione.
Ebbene sì, l'obesità è una malattia cronica complessa che, oltre al sovrappeso in sé, può costituire un fattore di rischio per la salute di chi ne soffre, ad esempio per il sistema cardiovascolare, per il diabete e per i tumori. In Svizzera il 43% della popolazione adulta è in sovrappeso o obeso e il 12% è affetto proprio da obesità. Nei bambini i tassi sono del 12% tra i 6 e i 12 anni per quanto riguarda il sovrappeso e del 3% per l'obesità.
Importante sarà anche, fin dall'inizio con il nostro ospite, significare della differenza tra obesità e sovrappeso. Allora, con noi per parlare di prevenzione ma anche di cura il dottor Massimo Quarenghi, specialista in medicina interna e nutrizione clinica, capo servizio obesità EOC. Sottolineo capo servizio obesità EOC perché parlando con diverse persone in preparazione a questa puntata tutti mi hanno detto: ah, perché esiste un servizio? Sì, esiste. Eccoci qua, siamo qui anche per parlare di questo. Buongiorno dottore.
Buongiorno, buongiorno a tutti da parte mia.
Allora, sappiamo, abbiamo fatto questa introduzione con dei dati di riferimento, andiamo direi, sappiamo che a livello mondiale appunto sono usciti anche oggi dei dati nuovi, in Asia, in Cina in primis e poi in India il problema dell'obesità soprattutto tra i bambini è molto elevato, viene definita quasi una sorta di pandemia e soprattutto poi con una ricaduta sulla situazione socio-economica. Allora, detto diciamo della situazione nel mondo che non è molto rallegrante, chiediamo a lei, dal suo osservatorio privilegiato per quanto attiene alla realtà cantonale ma anche svizzera ovviamente, come valuta la situazione obesità?
Allora, la situazione obesità più o meno siamo rimasti in una stabilità fortunatamente per quanto riguarda la popolazione adulta, negli ultimi 10 anni è lievemente aumentata ma a livelli non inquietanti come altre parti del mondo. Rimane però un problema di salute pubblica, come avete detto voi, il 43% delle persone sono in sovrappeso oppure sono obese e questa ha una ripercussione sia sulla salute del singolo, con l'aumento delle malattie correlate che sono state in parte già elencate, ma sia anche una problematica socio-economica di salute pubblica, perché i costi correlati a questa problematica sono molto importanti.
Dottor Quarenghi, possiamo spiegare che differenza c'è tra sovrappeso e obesità? È qualcosa che ha a che fare con l'indice di massa corporea, esatto?
Corretto, chiaramente stiamo parlando della stessa problematica, vale a dire di un eccesso ponderale, per capirci, del grasso di troppo nel corpo umano. Le due categorie vanno a stabilire la gravità della problematica. In medicina bisogna dare delle categorie perché permette di capire come curare il paziente anche in ambito di studio e fare delle classificazioni. Si fa tramite l'indice di massa corporea, cosiddetto body mass index, BMI, che è una formula matematica molto semplice. Si prende il peso in chili diviso l'altezza in metri al quadrato. Faccio un esempio molto pratico. Se sono alto 1,70 m, peso 90 kg, faccio 90 diviso, aperta parentesi, 1,7 per 1,7, chiusa parentesi. Uh-huh. I software attuali, i browser attuali, basta che scrivete altezza e peso, BMI ve lo calcola in automatico, non c'è neanche più bisogno di avere un device che lo fa. Se questo risultato viene tra 25 e 29,9, si rientra in categoria sovrappeso. Se si supera il 30,0, si entra in categoria obesità.
Ma questo, dottor Parenti, scusi, poi può continuare la spiegazione, ma mi chiedevo, ma vale per tutti gli esseri umani, bambini, donne, uomini, nel senso che poi non rientra quel fattore che ognuno è fatto come è fatto e magari c'è chi è più robusto, meno robusto, cioè questo valore vale comunque per chiunque?
Ecco, come dicevo all'inizio, chiaramente in medicina bisogna dare delle classificazioni, perché altrimenti non si possono fare degli studi, non si può sapere come curare un paziente. Ma il ruolo del medico e dello specialista non è calcolare solo il BMI. Il medico o il dietista di riferimento prenderà il paziente e guarderà la distribuzione del grasso corporeo per valutare se è un grasso in eccesso effettivo, se è tanta massa magra, oppure valuterà se ci sono delle malattie correlate, per definire poi magari il paziente in sovrappeso sano, oppure un paziente in sovrappeso malato, un paziente obeso fit, al giorno d'oggi si dice questo, o un paziente obeso molto malato. Andrà a porre la diagnosi finale. Il BMI e quelle categorie servono più per classificare in statistiche il paziente. Per i bambini hanno delle curve ponderali differenti, che ogni persona che è andata dal pediatra vede che viene messo sulle curve di crescita, e si usa molto il BMI adattato chiaramente all'età.
Molto dettagliato, dottor Quarenghi, e per questo a noi piace fare informazione, piace fare divulgazione. Allora rimarrei chiedendolo di prenderci un po' per mano, perché appunto il nostro collega che ci mette in onda era lì, già calcolava, l'ho visto un attimino preoccupato, eppure è uno sportivo, è fit, perché appunto tante persone magari riferendosi, ormai in internet si trova tutto, questi calcoli magari uno li fa da solo a casa e poi succedono i pasticci, perché o uno si... cioè autodefinisce, ma no, io sono informissima, e non sta attento ad altre cose. Allora le chiediamo quando e se anche lì esiste un parametro di riferimento, oppure è solo questione di buonsenso, quando iniziare a preoccuparsi, e stiamo ancora naturalmente nella forchetta, e mi piace sottolinearlo, eccesso ponderale, quindi un sovrappeso. Quando il sovrappeso deve cominciare a preoccuparci, e quindi farci ricomporre il numero del nostro medico di famiglia prima magari di venire al vostro centro?
Chiaro, lei ha detto una cosa fondamentale: parlare con uno specialista, il medico di famiglia è la prima porta di entrata, che può già togliere subito lui il dubbio se c'è un problema o no. Perché quello che è fondamentale quando si parla di problemi legati al peso è la prevenzione. È fondamentale, una volta che si instaura la problematica, l'obesità, dopo diventa veramente difficile scardinarla. Io dico sempre, un chilo lo si prende, lo sanno tutti, anche in un giorno o due, mentre togliere un chilo di grasso, non un chilo di bilancia, che sono 7.000 calorie, ci vogliono giorni. Quindi la prevenzione. Quindi se io ho una co-patologia, vado dal dottore, inizia di me, la pressione è alta, se è in sovrappeso, lì deve risultare un allarme di ok, mi devo far prendere carico. Se sono obeso, sempre è consigliato, e per i ragazzi sarà spesso il pediatra quando dirà è sempre un po' sopra la curva del 90° percentile, non conviene che iniziamo a fare qualche cosa. Il fai da te in medicina è sempre molto pericoloso.
Grazie davvero.
Soprattutto al giorno d'oggi con i social media, in cui si sente tutto il contrario di tutto, e soprattutto si sente spesso quello che si vuole farsi dire.
Esatto, anche delle volte ci annebbiamo perché siamo magari pigri o perché non abbiamo voglia proprio di fare questo consulto. Invece il consulto rimane un momento preziosissimo a tutte le età, mi corregga se sbaglio, perché magari, cioè, perché come dice lei, la prevenzione, e di questo stiamo parlando oggi, la prevenzione è fondamentale, perché poi c'è anche gente che dice no, ma ho bevuto meno, ho perso un chilo, che ci si basa su dei referenti assolutamente aleatori e non utili per capire il nostro stato di salute. Quindi, dottor Quarenghi, ricordiamo che ad ogni età, laddove ci fosse un dubbio, laddove appunto qualche chilo in più può portarci a riflettere, la prima cosa da fare è proprio consultare.
Sì, corretto. Mi permette di spezzare una piccola lancia, perché la categoria sovrappeso è la più difficile, come ha detto lei, uno sportivo spesso è in sovrappeso, ma in età avanzata, invece, quando c'è un lieve sovrappeso, potrebbe essere anche favorevole, ha un effetto protettivo sulla fragilità. Ma lì è proprio il ruolo del medico che valuta la situazione. È un po' come i soldi, bisogna arrivare in pensione con un piccolo secondo pilastro, a differenza di quelli non troppo alto, perché ecco.
È una bellissima notizia, ma età avanzata, scusi dottor Quarenghi, come la decifriamo? Ci aiuti anche lì? Età avanzata?
Diciamo così che allora, diciamo così, a partire dai 50-60 anni.
Ottimo,
in quel caso
siamo.
Lì non si è avanzati d'età, ma è dove chiaramente la probabilità che arrivano le malattie è un po' più alta, e quindi è lì che bisogna avere un pochettino di riserva.
E io ce l'ho.
Allora, stiamo tutti prendendo nota.
Dottor Quarenghi, magari torniamo su questo fatto, no? Le persone obese vengono spesso stigmatizzate, accusate di essere pigre, golose, irrefrenabili, ma sappiamo ormai che l'obesità è una malattia cronica. Anche l'OMS nel 2008, tra l'altro quasi 20 anni fa, l'ha dichiarata tale. Ma è difficile ancora oggi capire questa cosa?
Sì, corretto, ma una anche dei mandati di questa giornata dell'obesità mondiale è uno, sensibilizzare della sua esistenza, si parla di 800 milioni di persone nel mondo, due, far capire che è una malattia, per andare a togliere questa stigma del paziente pigro che mangia troppo e si muove meno. Purtroppo quando si forma un'obesità, questo si formano dei cambiamenti biologici, ormonali, metabolici nel corpo umano che è difficile poi andare a togliere. Non è un paziente pigro, non è un paziente che non ha forza d'animo, non è un paziente che non ce la fa, è un paziente che deve lottare contro una malattia che si è instaurata di difficile presa carico.
Ma quindi
è fondamentale.
Essendo considerata malattia, immagino cambiato nel tempo anche l'approccio di copertura dei costi, no? Riguardo al peso corporeo, non soltanto a quello che ne consegue ovviamente le malattie, ma proprio al peso in sé. Cioè, voglio dire, un percorso fatto nel vostro centro è interamente coperto dalla cassa malati.
Corretto, sì. Nel nostro centro e in tutti i centri,
certo,
della Svizzera,
certo.
È coperto. Sì, anche i dietisti sono pagati, se c'è un problema vogliamo utilizzare dei farmaci è pagato, anche l'intervento di chirurgia bariatrica è pagato come supporto psicoterapico. Sì, è una malattia, come tale va curata.
Una curiosità, anche eventualmente chiamiamoli gli interventi estetici che ne conseguono, sì, i grandi obesi sappiamo che se perdono del peso poi hanno anche delle problematiche riguardo alla pelle, ad esempio.
No, purtroppo lì è un tasto molto dolente e rientra forse ancora in questa visione dell'obesità legata al paziente che mangia tanto e si muove poco, che c'è anche nel personale medico, c'è anche nel personale assicurativo. Purtroppo la presa a carico dell'eccesso ponderale, che non è solo una questione estetica ma anche funzionale, perché il paziente lo facciamo camminare e con questo eccesso gli si apre la pelle a degli arrossamenti, questo non è pagato. In alcuni casi, con lunga documentazione, discussione, si arriva a una copertura costi ma è veramente un lavoro immane per
Vabbè,
noi.
abbiamo dato un'informazione supplementare. E torniamo ancora a quello che è anche il tema della giornata, che è proprio la prevenzione. Come lei ha detto, attenzione, perché se stiamo nella via, nel greto della prevenzione, possiamo fare tante cose interessanti, bellissime, a frutto positivo della salute del paziente e del suo futuro. Se invece ci ritroviamo nella cura, vuol dire che, insomma, le cose sono già complicate e ci arriviamo alla cura. Ma stiamo ancora un pochettino sulla prevenzione. Perché è veramente l'aspetto, lo danno anche i dati odierni di questo centro sull'obesità a livello internazionale, la prevenzione è la cosa più difficile da fare, perché lo abbiamo spiegato fino adesso, perché a volte non vogliamo ascoltare o vedere il problema. Allora, rimaniamo sull'ipotesi, facciamo dei esempi concreti. Io sono un po' in sovrappeso, consulto e il medico mi dice, beh, insomma, bisogna cominciare a guardare ad alcuni aspetti. Vengo inviata da voi direttamente e quindi, ripeto, siamo ancora in fase prevenzione, lieve sovrappeso, diciamo, non so, 5-6 kg. Come viene strutturato appunto l'accompagnamento laddove c'è un lieve sovrappeso?
Allora, quello che noi amiamo è proprio l'invio da parte del medico curante, perché questo ci permette di già analizzare il caso prima che vediamo il paziente, ci viene già fornita la sua storia clinica, le sue malattie, se ci sono i farmaci, e ci facciamo un po' una visione di come vorremmo prenderlo a carico. Spesso magari se è solo un lieve sovrappeso senza comorbidità, basta solo una dietista inizialmente che inizia a prendere il paziente e lo valuta per vedere se bisogna fare intervenire il medico, fare intervenire lo psicologo. Se il paziente invece ha già delle comorbidità, di solito la prima visita viene fatta dal medico specialista che valuta il paziente, procede a un'anamnesi accurata, una valutazione clinica, se c'è, chiede degli esami paraclinici, se non sono già stati forniti, e poi normalmente inizia a fare la prima seduta, che è una seduta che è molto di psicoeducazione. Si va proprio a spiegare cos'è il problema, perché bisogna fare qualcosa. Si va a capire cosa vuole fare il paziente, quali sono le sue aspettative, perché questo è fondamentale, è lui che farà il percorso, non i terapisti. Quindi questo sarà il cardine, e gli si proporrà una presa a carico individualizzata. Ogni paziente avrà un percorso suo che può andare da una semplice presa a carico dietetica fine a se stessa, una presa a carico multidisciplinare complessa, andremo verso la chirurgia magari se il peso è in eccesso o verso una terapia farmacologica.
E un lavoro appunto condiviso, importantissimo questo, perché a volte le persone non consultano perché hanno timore che ci sia un'imposizione. Invece, noi stiamo capendo, grazie a lei, dottor Quarenghi, che è un percorso davvero, anche su altre patologie, ma su questa dell'obesità o del sovrappeso, c'è proprio questo desiderio, perché la parte psicologica è importantissima. Allora, detto della prevenzione e del sovrappeso, apriamo il capitolo
psicologico?
obesità.
Ah, ok.
Sì, obesità nel senso che detto di come sia importante la prevenzione in stato di lieve sovrappeso, arriviamo al capitolo obesità, quindi alle cure un po' più impegnative, un po' più impattanti anche sul paziente. Allora anche lì facciamo magari qualche esempio concreto. Quando il paziente arriva da voi, ma già con un dato di obesità, che cosa succede?
Allora, in questo caso, come detto, sarà sempre, quasi sempre, il medico il primo interlocutore. Quello che si fa con lui, ecco, lei ha detto bene, la prima domanda che spesso facciamo è: perché sei qui? Se sei tu che hai chiesto, è il medico che ti ha inviato. Questo ci permette già di capire un po' come andrà il percorso. E da lì affronteremo con il paziente, come detto, dall'anamnesi, sua storia clinica, cosa ha già fatto nella sua vita per il peso, gli eventuali fallimenti pregressi di presa a carico, le aspettative, le comorbidità. Andremo a creare con lui un percorso che comprenderà una presa a carico multidisciplinare, perché al giorno d'oggi sappiamo che è praticamente impossibile permettetemi di usare questo termine, che in medicina è impossibile, è il bianco o nero, non c'è mai, tendono a cadere con paziente da soli. Quindi chiederemo alla dietista di intervenire per un'istruzione, per un accompagnamento, valuteremo se c'è bisogno di un supporto psicoterapeutico, magari all'inizio spesso rifiutato ma poi nel decorso accettato. Se il paziente non è in grado di eseguire dell'attività fisica, chiederemo di far intervenire un fisioterapista formato. Poi il medico curante, come ho detto prima, coautore della presa a carico, ed infine se andiamo verso per esempio la chirurgia ci sarà il chirurgo. Quindi un approccio multidisciplinare con più visite, più seguito, perché è una malattia che richiede tempo. Una presa a carico nel tempo, lunga, con un grosso supporto, una grossa presa di... Il paziente deve impegnarsi per seguirla, ma quando il paziente accetta di solito si ottengono anche dei risultati.
Dottor Quarenghi, ecco, introduciamo allora il tema della psicologia, della psicoterapia. Lei diceva che viene valutato se ce n'è bisogno oppure no. Quindi non è obbligatorio che un paziente sovrappeso o obeso faccia della psicoterapia, anche se poi gli ultimi studi dicono che sarebbe estremamente utile, perché spesso anche, soprattutto riguardo ai disturbi alimentari e quindi di conseguenza anche legati a sovrappeso e obesità, l'aspetto della psiche è fondamentale, è come si sente dire questa cosa, è come se mangiare riempisse un vuoto che è un vuoto alla fine legato alla psiche.
Allora sì, diciamo così, dobbiamo distinguere bene, scindere il sovrappeso magari leggero dall'obesità, certo, conclamata, soprattutto negli stadi 2 e 3. Vale a dire BMI sopra il 35, sopra il 40. Allora, questi pazienti a nostro modo di vedere dovrebbero sempre avere una presa a carico psicoterapeutica. Purtroppo è ancora spesso rifiutata dal paziente. Allora, il nostro lavoro è quello di iniziare una presa a carico, supportare sia la dietista che il medico, ha una formazione particolare in questo campo, quindi già un supporto psicoterapico velato viene già fatto nell'iniziare presa a carico, per poi andare a cercare di introdurre il supporto psicoterapeutico. Ricordiamoci un dato che deve far riflettere: si stima da studi che da 40-50% dei pazienti con un'obesità ha una depressione sottostante, o era depresso e poi con la cura è diventato obeso, o l'obesità vera e propria l'ha fatto diventare obeso. Ricordiamoci che un paziente obeso è un paziente che ha una malattia cronica che si vede. Io ho il diabete, nessuno lo sa, ho la pressione, nessuno lo sa, mentre l'obesità la si vede e il paziente la porta con sé tutto un giorno, lo racconta, vengo visto in maniera differente sul lavoro, in aeroporto, quando mi siedo su un sedile, quando vado dal dottore anche spesso, o da un personale da qualsiasi parte, lui è stato stigmatizzato e questi pazienti lo sentono e ne soffrono. Per questo che ci vuole un supporto.
E quindi certo, è un circolo vizioso in qualche modo, no? Lo stigma sociale, l'autoisolamento da questo stigma, no? Ci si sente inadeguati e tutto questo sui bambini ha, immagino, un peso, lasciatemi dire questa
anche sugli
parola.
Adulti, forse.
Sì, però immagino che sui bambini sia devastante in qualche modo, dottore, no? Il corpo, i coetanei, il distacco, che spesso si traduce poi in ulteriori abitudini sedentarie, è davvero complicato uscire da una situazione del genere.
Sì, molto, soprattutto perché dei bambini noi abbiamo un grosso mandato di presa a carico, perché un bambino obeso rischia di essere un adulto obeso con buona probabilità. Però l'altro giorno abbiamo visto un ragazzo che non voleva fare la ginnastica scolastica perché, essendo obeso, non riusciva a fare gli esercizi e quindi viene deriso dai compagni. Sappiamo che spesso la scuola e i ragazzi sono molto cattivi tra di loro. Lo sono anche gli adulti, ma magari è un po' più velata la la sfigna. E questo è vero, anche quando, io dico sempre ai miei colleghi, quando voi dite fa attività fisica, ma molte persone, sentivo spesso oggi il consiglio di andare a nuotare, ma molte persone con un'obesità non si sentono proprio agio a mettere un costume da bagno, andare a un lido a nuotare. Sono tutte delle situazioni molto particolari, quindi è un campo molto complicato che richiede un'expertise proprio per la presa a carico, che richiede un approccio completamente differente da altre malattie.
E come ci ha spiegato lei, la parte appunto di accompagnamento psicologico, se non addirittura psichiatrico, è veramente importante, proprio perché lei ci ha fatto questo esempio molto 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 chiaro. Quindi attenzione anche quando c'è un'obesità, soprattutto rispetto ai bambini, insomma, non inseriamo lo stigma al discrimine, perché altrimenti la situazione peggiora, peggiora anche per gli adulti. Dottor Quaringhi, possiamo individuare, questo non va ad alleggerire la problematica, ma sempre pensando a i gradi di obesità 2-3, possiamo immaginare che esistano anche dei problemi legati alla genetica, al DNA o ad altre comorbidità che inducano, quindi complicando ulteriormente il lavoro di guarigione, che inducano l'obesità?
Sì, allora abbiamo, sono veramente veramente rare le cause veramente genetiche pure. Io immagino due famiglie che ho in cura. Altrimenti normalmente è una predisposizione genetica a cui la causa ambientale si sovrappone, ma la componente ambientale ha un peso maggiore, vale a dire solo la predisposizione genetica nella maggior parte dei casi non provoca un'obesità. Poi ci sono sì malattie, mi ricordo più o meno 20 anni fa quando ho cominciato, tutti si sedevano e volevano subito controllare la tiroide, no? La famosa ipotireosi. Sì. In 20 anni penso che ho visto, le conto sulla punta delle dita delle mani, quante ipotireosi hanno portato all'obesità. Abbiamo farmaci che possono portare all'obesità, mi rimando al cortisone, non certo. Quello che si prende 2 giorni per l'asma, ma quelle cure di 6 mesi, 1 anno su certe malattie. I farmaci psichiatrici, abbiamo detto prima, spesso inducono un aumento ponderale massiccio. Il semplice, l'insulina per il diabete è un porta a un aumento ponderale, oppure quello che dobbiamo anche sapere è che passando gli anni, fortunatamente viviamo sempre di più, ma sfortunatamente viviamo con tante malattie spesso, e queste tante malattie fanno sì che indeboliscono il corpo, e questo indebolimento spesso si perde massa magra, il muscolo, quindi scende un po' il metabolismo, mi muovo un po' meno per la malattia e quindi aumenterò di peso. E andrò a sviluppare quella che si chiama un'obesità sarcopenica, che è l'obesità più complicata in assoluto di presa a carico.
Tante informazioni precise, dettagliate, chiarissime, dottor Quaringhi. Allora abbiamo ancora 2 domande per lei. Abbiamo già dedicato alla tematica una trasmissione proprio il mese di settembre, ma ci ritorniamo. Là avevamo scandagliato la parte più farmacologica, ma appunto lo sappiamo da anni, ci sono questi farmaci tra virgolette miracolosi per il dimagrimento che anche dal vostro centro vengono indicati, laddove viene valutata naturalmente la necessità. Quindi questi farmaci di cui tutti parlano, farmaci dimagranti, agonisti GLP-1 e GIP, nati proprio per il trattamento del diabete e poi convertiti, immessi anche nell'ambito del dimagrimento. Allora, sappiamo che non funzionano su tutti, su tutte le persone.
Corretto, diciamo che la terapia farmacologica dell'obesità ha rivoluzionato la presa a carico. Il vecchio farmaco rimasto sul mercato, Lorlistat, è stato, non lo usiamo più. Ci sono questi che si chiamano incretinomimetici, sono degli ormoni che vanno a stimolare dei recettori, tolgono la fame, danno senso di sazietà, funzionano a dipendenza della generazione. La prima generazione funzionava veramente poco, era il Saxenda, tolto dal mercato, per quello lo dico, quindi non facciamo pubblicità.
Certo.
E i nuovi hanno un effetto abbastanza buono nel primo anno di utilizzo. Ma attenzione, dipende dal modo di utilizzo. Vale a dire, fare solo la cura si ottiene quasi la metà dell'effetto che si potrebbe ottenere col farmaco in una presa a carico strutturata, con attività fisica, dietista, supporto, scusate, quello che abbiamo visto prima. Quindi il modo d'uso è fondamentale per questi farmaci.
E gli ultimi studi, dottor Quarenghi, parlano di aumento del peso una volta smesso il farmaco. Questo vuol dire che non si acquisisce un'abitudine corretta durante l'assunzione del farmaco, o che il farmaco non andrebbe mai smesso ma preso a vita?
È una domanda veramente complicata, vale a dire che allora noi abbiamo un bias perché siamo stati uno dei primi equipe al mondo ad aver pubblicato una review su questo tema, che adesso è alla luce di tutti, vale a dire l'arresto della terapia provoca quasi sempre un aumento ponderale. Quindi il problema è che chiaramente noi le usiamo da talmente poco, e i primi pazienti arrivano adesso ai famosi 3 anni di copertura costi della cassa malati, in cui dobbiamo interrompere, e vediamo molto questo problema. E abbiamo detto all'inizio, parliamo di una malattia cronica, una malattia complicata, una malattia che ha delle ripercussioni interne, metaboliche, difficili da scardinare. Da un punto di vista medico-scientifico, l'idea di togliere il farmaco dopo un anno o due già stride con il modo d'uso. Quello che salta sempre più alla luce è che probabilmente bisognerà continuare queste terapie nel tempo. Chiaramente terapie nuove, effetti a lungo corso non noti, ed ecco perché la chirurgia, che inizialmente all'arrivo di questi farmaci era andata un po' ascemando, è ritornata in voga, perché la chirurgia la conosciamo da anni, abbiamo dati a 20 anni, quindi magari sui pazienti più giovani pensare a un farmaco per i prossimi 20, 30, 40 anni, una chirurgia, ecco che si ribilanciano un po' le terapie di scelta che abbiamo a disposizione.
E per chi lo desiderasse, magari possiamo invitare ad andare a ritrovare questo, appunto, grazie ad averlo ricordato, che siete stati tra i primi a pubblicare, no? Quello che noi abbiamo appena trattato con lei. Quindi possiamo invitare chi fosse incuriosito ad andare a cercare su internet la pubblicazione del Centro Obesità EOC riguardo proprio a questi nuovi farmaci, tra virgolette, detti miracolosi, ma appunto, insomma, tutto va approfondito, analizzato, come cerchiamo di fare ogni mercoledì.
Dottor Quarenghi, in chiusura, proprio una brevissima battuta, un commento, parliamo di alimentazione, un commento al paradosso, lo chiamo proprio così, al paradosso sociale che ci spinge in ogni modo a consumare alimenti malsani. Siamo accerchiati, no, da pubblicità, cibo spazzatura, capace, ahimè, di catturarci.
E tanto
in un
buon
vortice,
marketing.
Esatto, in un vortice di abitudini dalle quali poi è difficilissimo uscire. Sto parlando un po' di tutti noi, non solo di chi ha problemi di peso. Potremmo addirittura parlare di dipendenza in qualche modo, no? Da un lato siamo spinti al consumo, dall'altro insistiamo e giustamente a parlare di prevenzione. Ma come resistere, dottor Quarenghi, e chi vincerà questa, chiamiamola, battaglia, l'industria o i medici?
Io tifo per i medici.
Ti fa bene, ma chiaramente partiamo sfavoriti. Però bisogna sempre ricordarsi un dettaglio: l'industria produce quello che noi vogliamo. È vero che cerca di invogliarci a prendere, soprattutto sui ragazzi, la pubblicità va molto sui ragazzi, però se tutti noi andassimo dalla famosa catena che inizia con M, che vende hamburger, e ordinassimo tutti l'insalata, fra 3 mesi avremo tante insalate. Chiaro che se nessuno la ordina ci propongono l'hamburger bello massiccio. Quindi sì, la prevenzione parte sfavorevole, ma istruendo la popolazione, più la popolazione è istruita, più si può combattere contro questa informazione, contro questa pubblicità e contro le big dell'alimentazione. Ricordiamoci che loro devono vendere, quindi
certo,
sta a noi cercare di spingere, o anche con metodi legali o di legislazione, l'industria ad aiutarci,
certo,
per chiaro non avere sempre questa grossa Davide contro Golia.
Istruire, essere chiari, diretti, è quello che abbiamo fatto anche in quest'ora di Mille Voci, Scienza Ricerca, grazie soprattutto alle spiegazioni, ai dettagli, all'informazione del dottor Massimo Quarenghi, lo ricordiamo, specialista in medicina interna e nutrizione clinica, capo servizio obesità e OC. La ringraziamo di cuore, buon lavoro, buona prevenzione e ci ha dato una bella idea, magari alla prossima settimana andiamo un centinaio di persone a chiedere l'insalata in quel luogo che le ha indicato senza farne la pubblicità. Buon lavoro, dottore.
Grazie mille e buon lavoro anche a voi.